Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più su onde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB, Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'Iran appoggia sforzi diplomatici per risolvere il conflitto in Ucraina, pronti a mediare. Russia, lo sviluppo di una nuova arma laser in conflitto in Ucraina. Il regime sionista in panico, ha abbattuto un proprio drone per errore. Salve amici ascoltatori, vi parla Suella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia, oggi venerdì 20 maggio 2022. Tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopo il commento potrete ascoltare un altro appuntamento con la serie Famiglia Ideale in Islam. Per ascoltare le nostre programmazioni basta andare sul nostro sito pastoday.com/it e per scriverci il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Il ministro degli esteri iraniano Hossein Amir Abdollahian ha descritto come eccellenti le relazioni tra Teheran e Mosca. Poi ha affermato che la Repubblica Islamica dell'Iran continua a sostenere qualsiasi sforzo volto a trovare una soluzione diplomatica alla guerra in Ucraina. Abdollahian, citato da IRIB, ha fatto le osservazioni in una telefonata, una conversazione telefonica con il suo omologo russo Sergei Lavrov. Durante il colloquio le due parti hanno discusso questioni bilaterali, regionali e internazionali, nonché ultima situazione proprio dei negoziati tra l'Iran e i paesi firmatari dell'accordo sul nucleare, piano d'azione congiunta globale Barjom, firmato nel 2015 a Vienna. Per quanto riguarda l'Ucraina, l'Iran si è detto pronto a mettersi in prima linea per negoziare. Le autorità iraniane sono pronte a mediare nel conflitto. Potremmo contribuire per quanto possibile, per quanto entrambe le parti, cioè Mosca e Kiev, saranno pronte. L'Iran comincerà un nuovo round dei suoi sforzi per risolvere il conflitto. Il vice premier russo Borisov ha annunciato lo sviluppo di una nuova arma laser da parte di Mosca. Il raggio invisibile è in grado di fissare l'obiettivo e disintegrarlo in pochi secondi. Mosca dice di aver testato con successo il suo ultimissimo armamento. I dettagli dell'equipaggiamento sono coperti da segreti militari, ma il Cremlino ha fatto comunque trapelare alcuni particolari che potrebbe essere utilizzato durante il conflitto, l'operazione speciale militare in corso in Ucraina. E con 86 voti a favore, 11 contrari, il Senato americano ha approvato un pacchetto da circa 40 miliardi di dollari di aiuti all'Ucraina. Il decreto che passa ora alla firma del presidente Joe Biden prevede 20 miliardi appunto in aiuti militari, oltre 8 in sostegno economico, quasi 5 in aiuti alimentari, oltre 1 miliardo in sostegno ai rifugiati, ha precisato Washington Post. Il pacchetto di aiuti era stato approvato la scorsa settimana dalla Camera dei rappresentanti sotto la pressione appunto del Pentagono. Joe Biden ha accolto con favore questo annuncio. E per quanto riguarda gli sviluppi sul campo in Ucraina, c'è stato Sviatoslav Palamar, vice comandante del battaglione Azov, tra i militanti ucraini che proprio nelle scorse ore hanno lasciato l'impianto Azovstal arrendendosi alle truppe della Russia. A riferirlo è stato il sito Kiev Post, citando media internazionali. Secondo Mosca sono in tutto 1730 i militari ucraini dell'Azovstal che si sono arresi all'esercito russo in questi giorni, 771 dei quali lo hanno fatto nelle ultime 48 ore. Sirene di allarme sono risuonate in territori occupati della Palestina, in alcuni villaggi sotto l'occupazione sionista. Proprio al confine con il Libano, gli abitanti hanno avuto istruzione di entrare nei rifugi, a riferirlo radio militare del regime sionista, secondo cui all'origine dell'allarme vi è stata infiltrazione di un drone di Hezbollah. Per neutralizzarlo, ha aggiunto l'emittente, è stato attivato il sistema proprio della difesa missilistica Iron Dome, che ha sparato due missili. Il drone è stato abbattuto, poi ecco, si è rivelato che ad essere colpito e abbattuto è stato un aereo senza pilota appartenente allo stesso regime occupante sionista. Alcuni giorni fa nella stessa zona era penetrato un piccolo drone del movimento di resistenza islamica libanese. Afghanistan ha inaugurato il modello di Al-Quds, la cerimonia di inaugurazione si è tenuta proprio nella capitale Afghanistan. Alla cerimonia hanno preso parte funzionari del governo ad interim afghano sotto guida dei talebani. Da quando i talebani hanno preso il potere in Afghanistan, 15 agosto 2021, il loro portavoce ha parlato in diverse occasioni della posizione ufficiale di nuovo esecutivo di Kabul di opporsi chiaramente al regime sionista, all'occupazione della Palestina e ai crimini di Tel Aviv nei confronti del popolo oppresso palestinese. La costruzione del modello simbolo della moschea Al-Aqsa a Kabul è un passo significativo da parte dei talebani, che hanno condannato l'uccisione del giornalista di Al Jazeera Shirin Abu Aghele per mano della polizia sionista la scorsa settimana a Jenin, in Cisgiordania occupata. E il WhatsApp è una delle applicazioni più usate al mondo, controllata dalla società madre, l'americana Meta, ha bloccato dozzine di account associati alla TV pakistana pro-palestinese Al-Aqsa. Nonostante le pressioni, continueremo il nostro lavoro per rendere la nostra rete accessibile al popolo palestinese nonché ai paesi arabi islamici, si legge nella nota della TV pakistana. Edward Said, intellettuale palestinese americano nonché professore dell'Università Columbia, ha affermato anni fa che al popolo palestinese è stata negata la libertà di parola. Torniamo negli Stati Uniti, il 18enne bianco accusato di aver ucciso 10 persone in una sparatoria in supermercato nel quartiere popolato dai neri, città Buffalo dello stato di New York, è apparso brevemente in tribunale proprio giovedì dopo che un grand jury lo ha incriminato per l'accusa di omicidio di primo grado. Gendron, che si è dichiarato non colpevole ed è rimasto in silenzio durante udienza, rischia ergastolo. È stata l'ultima notizia del nostro radiogiornale, grazie per l'attenzione e a tra poco con il commento di oggi. L'Europa, la nuova frontiera americana. Tra propaganda, le false notizie, tra narrazioni improvvisate e verità segrete, proprio nel momento in cui si scambia nazisti per irredentisti, la resa con evacuazione. Se c'è una cosa chiara in questa crisi, in questo conflitto per procura che gli Stati Uniti fanno combattere agli ucraini, è che Kiev è completamente asservita e non da oggi agli interessi statunitensi. Sono venuti alla luce le totali influenze di Washington su Kiev, il cui inizio risale a prima del golpe di Euromaidan. Il principio, l'attività americana è stata debita all'organizzazione del colpo di Stato, poi è proseguita con una continua profonda ingerenza nelle vicende interne del paese Ucraina, al punto del esibirne etero direzione dello stesso. Londra e Washington hanno riempito i depositi di armi dell'Ucraina e la quantità del suo esercito, 330.000 uomini circa, come il suo livello di armamento, ad un'analisi neutrale, risultavano poco compatibili con il bilancio di un paese coperto dai debiti con un PIL affatto entusiasmante. Ma non solo addestramento tanto proprio della sua milizia nazista come dell'esercito regolare, la formazione dei suoi servizi segreti, il saccheggio delle risorse minerarie dell'Ucraina e l'uso del suo territorio per creare laboratori di guerra batteriologica molto pericolose da tenere in pratica, ma eccellenti se vicino alla Russia, hanno rappresentato l'esatta dimensione della presenza degli Stati Uniti in Ucraina. Oligarchi, militari, politici, militanti neonazisti, ognuno ha svolto la sua parte. Una intera classe dirigente e i suoi bravacci hanno ceduto la sovranità dell'Ucraina agli Stati Uniti, con i quali hanno trovato identità politica, affari in comune. Di buon grado Kiev si è resa funzionale alla strategia statunitense, che aveva ed ha due obiettivi: prendere possesso delle sue notevoli ricchezze di suolo e sottosuolo e utilizzarla come pedina fondamentale nella provocazione politica militare contro Mosca. Il riscontro di questo intreccio di interessi lo si è anche misurando gli investimenti statunitensi a Kiev. Secondo quanto affermato nell'aula del Congresso americano dalla deputata democratica del Missouri, Cori Bush, gli Stati Uniti hanno dato più aiuti militari all'Ucraina che a qualsiasi altro paese negli ultimi due decenni, è il doppio del costo annuale della guerra in Afghanistan, persino quando le truppe statunitensi erano sul terreno. E siccome il diavolo si annida nei dettagli, è utile notare come una delle principali beneficiari dei fondi statunitensi per l'Ucraina sia la Raytheon, del cui consiglio di amministrazione faceva parte il segretario alla difesa Pentagono Lloyd Austin, prima di essere chiamato da Biden alla Casa Bianca, oppure che Hunter Biden, figlio del presidente, sia il principale beneficiario dell'attività mineraria in Ucraina.
La famiglia ideale.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato ad un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con l'intento di offrire un'analisi comparativa delle varie condizioni familiari nel mondo. Vi invitiamo a seguirci durante le varie puntate di questo speciale dedicato al più piccolo, ma il più importante nucleo di unione di ogni società. Restate con noi.
Amici, oggi vi proponiamo un'altra puntata di questo nostro programma dedicato a un argomento molto importante e profondo, la famiglia nell'Islam, con uno sguardo speciale all'educazione dei figli dal punto di vista degli insegnamenti e principi islamici, proponendo un'analisi comparativa tra l'attitudine islamica e quella occidentale. Anche oggi vogliamo trattare un argomento molto attuale che riguarda la necessità della presenza costante dei genitori nella vita dei loro bambini e la loro sorveglianza molto attenta, soprattutto nel contesto sociale moderno, dove i bambini, senza uscire di casa attraverso la navigazione nell'internet, sono in contatto attivo con il mondo esterno. Ma prima di entrare nel merito del tema, è importante sottolineare quanto l'Islam e gli insegnamenti coranici ricordino ai genitori della loro gravosa responsabilità nei confronti della crescita ed educazione dei figli, come si legge nel versetto 6 della Sura al-Tahrim. O credenti, preservate voi stessi e le vostre famiglie da un fuoco il cui combustibile saranno uomini e pietre, e sul quale vegliano angeli formidabili, severi, che non disobbediscono a ciò che Allah comanda loro e che eseguono quello che viene loro ordinato. In base a quanto hanno commentato i sapienti, quando il Sacro Corano parla del dovere dei fedeli di vegliare e proteggere la propria famiglia dalle fiamme dell'inferno, si fa riferimento ai danni e pericoli che minacciano la crescita sana e equilibrata dei nostri figli e al dovere genitoriale di offrire loro uno scudo forte fatto di sani principi con il quale proteggersi dalle deviazioni e dagli smarrimenti. uno dei mezzi di comunicazione ai quali oggi i nostri figli ricorrono sempre più spesso è il computer, che a sua volta mette i bambini e i ragazzi adolescenti di fronte a un mondo di informazioni quasi sempre non adatti alla loro età. Navigare sull'internet è diventato ormai una consuetudine per i bambini e gli adolescenti, i quali corrono il serio rischio di essere soggetti ai vari tipi di inganno e abuso. Sempre più bambini e adolescenti attratti da sfide online che suscitano interesse ma che risultano pericolose. A dimostrarlo i numerosi fatti di cronaca che hanno messo in evidenza i gravi rischi ai quali sono esposti i minori. È proprio di fronte a una tale potenziale di pericolosità alla società islamica e di conseguenza la famiglia musulmana dovrebbe munirsi di un serio programma per educare i propri figli a usare l'internet con una serie di criteri e principi e sotto la sorveglianza degli adulti. L'obiettivo è quello di raggiungere insieme, in modo diretto ed efficace, il maggior numero possibile dei genitori adulti di riferimento a giocare un ruolo attivo e positivo con ragazze e ragazzi, bambini e bambine, per prevenire o contenere gli eventuali rischi di uso eccessivo e incontrollato della rete da parte dei bambini. Infatti il ruolo di prevenzione dei genitori può essere un fattore chiave se agito nel modo più opportuno. Benché la partecipazione alle sfide online non sia una consuetudine che comporta pericoli di per sé nel caso in cui questo tipo di attività siano estreme e spingano ad atti pericolosi per dimostrare un presunto coraggio, mettono concretamente a rischio la salute fisica e psicologica o incolumità dei più piccoli. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi invitiamo a seguirci anche la prossima settimana. Non mancate!